Newsline Sera.
Una buona serata a Domenico Guarino, ben trovati. La newsline serale con le notizie del giorno, i servizi della redazione, gli approfondimenti, le interviste in diretta. Cafaggiolo e Cosa San Giorgio, i maxi resort di Lovenstein fermi al palo, scadute le varianti per trasformare le case coloniche in resort diffuso. Dopo 16 anni solo la Villa Medice è stata ristrutturata, parliamo del Mugello, mentre per quanto riguarda l'Ultrarno a Firenze, sull'ex scuola di sanità militare, sempre di proprietà della famiglia Lovenstein, in Costa San Giorgio le gru rimangono ferme. Il servizio di Raffaele Palumbo.
16 anni dopo l'acquisto della Villa Medicea di Cafaggiolo, il sogno dei maxi resort toscani del magnate argentino Adolfo Lovenstein è ancora fermo ai nastri di partenza. Nel Mugello le varianti urbanistiche che consentivano di trasformare le case coloniche intorno al castello in attività ricettive sono scadute perché nei 5 anni dal rilascio la proprietà non ha avviato i lavori. La notizia riguarda i permessi concessi dai comuni di Barberino di Mugello, Scarperia, San Piero per un progetto di resort diffuso da 170 milioni di euro. In teoria nulla è definitivamente compromesso, le varianti possono essere richieste di nuovo e le amministrazioni non si dichiarano ostili al resort, ma i tempi si allungano e le condizioni cambiano. A Barberino sta entrando in vigore il nuovo piano operativo che prevede una forte riduzione del consumo di suolo. I progetti dovranno essere rivisti e ridimensionati nel caso. Chi è vicino all'Owenstein assicura che il team di progettazione è ancora al lavoro, ma in 16 anni l'unico intervento completato resta la ristrutturazione della Villa Medice, alla nuova strada provinciale progettata da ANAS, che dovrebbe allontanare il traffico dal castello per non disturbare i futuri ospiti, non è mai partita. Uno stallo molto simile riguarda l'altro grande progetto di Lowenstein, quello sull'ex scuola di sanità militare di Costa San Giorgio nell'Oltrarno fiorentino, acquistata nel 2016 per trasformarla sempre in un resort di lusso. Da anni l'imprenditore annuncia la partenza imminente dei lavori, ma sull'area svettano invano le gru e i permessi si avvicinano a loro volta alla scadenza. Le giustificazioni sui presunti ritardi nei nulla osta sono state smentite sia da Palazzo Vecchio sia dalla sovrintendenza.
Allora, questa è la situazione, vedremo come evolverà, però è anche il momento di fare riflessioni, cioè cosa ci dicono queste due storie lontane dal punto di vista, nemmeno tanto poi dal punto di vista geografico, ma certamente molto vicine dal punto di vista poi dei presupposti e degli esiti. Buonasera, grazie di essere con noi, professoressa Ilaria Agostini, urbanista dell'Università di Bologna. Grazie.
Buonasera.
Di essere con noi. Cosa ci raccontano questi due casi così simili?
Cosa ci raccontano? Ci raccontano che forse i proprietari sono stati ammaliati da promesse che non hanno, come dire, da parte delle amministrazioni locali che non hanno assecondato con le adeguate valutazioni, insomma, diciamo così, richieste che il soggetto privato ha legittimamente fatto e che credeva di poter soddisfare. Mi ricordo Enrico Rossi o lo stesso Nardella, che certamente non hanno opposto resistenza alla proposta di variare il tracciato della strada regionale 65 oppure alla proposta di mettere un ascensore che avrebbe aiutato qui parlo di Costa San Giorgio, avrebbe aiutato, sì, i clienti del resort a superare i dislivelli che ovviamente ci sono e sono quelli che permettono di avere una vista sulla città, insomma, ecco, questo posso dire.
Sì, che permettono poi a quella zona di essere una delle più belle di Firenze, anche perché assolutamente atipica. Ma al di là di questo c'è anche una riflessione che si può fare sul tipo di interventi che vengono ipotizzati e realizzati, cioè siamo alla saturazione di un modello?
Io credo che siamo molto vicini, basta pensare a cosa accade in un'altra parte della città, ad esempio al Four Seasons o a San Gallo. Ecco, questo sono due interventi molto ampi, molto pesanti, che prevedono l'insediamento di nuovi alberghi, come se mancassero. San Gallo, perdonatemi, non mi ricordo esattamente, mi sembra 15.000 metri quadri che saranno destinati per il 63% a turistico ricettivo e per il 25%, ora vado a memoria, il 25% a residenze, che saranno le solite residenze di lusso con servizi alberghieri che sono, come dire, assimilabili ad alberghi. Lo stesso accadrà accadrà al Four Seasons della famiglia reale, no? Proprietà della famiglia reale del Qatar. È un modello che è un danno per la cittadinanza, perché alcuni di questi beni, ad esempio San Gallo, Costa San Giorgio, erano passati in forza del federalismo demaniale, erano passati in mano al comune, quindi proprietà pubblica, ne sarebbe potuta uscire una bellissima esperienza di riprogettazione della città in senso sociale, in senso collettivo, non mercificato. In realtà sono andate ad alimentare una bolla, quella del turismo di lusso, che prima o poi si prevede che esploda.
Allora, lei sa che quando si dicono queste cose c'è poi la versione che dice sì, però portano ricchezza, portano investimenti, portano un beneficio di cui la città trae vantaggio, anche quella non direttamente coinvolta nel turismo.
Ma facciamo l'esempio delle ex OGR, portano ricchezza, io non lo so, le ex OGR tutti sanno che ci ascolta, è quel cuneo diciamo a nord e dietro il nuovo teatro del Maggio fiorentino,
ex officine grandi riparazioni delle ferrovie, per intenderci.
Quelle sono state vendute per un prezzo irrisorio, alla fine 8 ettari sono stati venduti a uno dei soliti fondi, ora non mi ricordo, per circa 125 euro a metro quadro, in quella zona pregiatissima. Il comune ha comprato, anche qui vado a memoria, ma le cifre sono di questo calibro, per la stessa cifra, cioè 10 milioni, è stato comprato un edificio per inserirvi gli uffici dell'assessorato al verde. Quindi noi abbiamo speso per un edificio, però non abbiamo esercitato un diritto di prelazione che ci avrebbe consentito di avere un'area enorme, molto bella, eccetera. Insomma, non lo so, per la quale tra l'altro verranno spesi ora, già stanziati da Gianni, 30 milioni per la via, la Peretola Porta al Prato, si chiama la Peretola Fratella Rossi. Quella strada di scorrimento, insomma, si scorrerà a nord delle Cascine per arrivare a Porta al Prato. Insomma, mi sembrano che vengano spesi un'enormità di denaro pubblico, venga spesa un'enormità di denaro pubblico, lasciandosi sfuggire le occasioni per una riconfigurazione della città che abbia però quel carattere sociale, insomma, ambientale, rigenerativo vero, insomma, non che ha invece un carattere speculativo, perché questa è speculazione edilizia, insomma, ora si chiama rigenerazione urbana, prima si chiamava speculazione edilizia.
O comunque, insomma, un investimento immobiliare a lungo termine che punta su un segmento di mercato ben preciso. Grazie Ilaria Agostini, urbanista dell'Università di Bologna, buona serata.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
Oh, voi sapete che siamo in campagna di tesseramento del Controradio Club, poi ci torneremo anche nel corso della Newsline. 342-8104111 per i vostri messaggi, anche in questo senso, oltre che per le notizie sul traffico, gli aggiornamenti sul traffico e le considerazioni sulle notizie che trattiamo. È arrivato poco fa un messaggio da parte di Tommaso da Scandicci che dice: tessera fatta, è la decima. Ma per me, noi ti ringraziamo naturalmente 10, 100, 1000 volte, ok Tommaso? Perché come stiamo dicendo in questi momenti di radio aperte, potete venire in orario di ufficio ogni giorno a fare la tessera, potete farla sul sito controradioclub.it, potete acquistare anche la gadgettistica. Sono momenti difficili quest'anno più che mai, abbiamo bisogno del vostro sostegno. Altra operazione, quella del parterre, la società Libertà Entertainment, vincitrice del bando di riqualificazione dell'aprile 2024, sollecita il Comune di Firenze per l'avvio dei lavori. Dopo un anno e mezzo dall'aggiudicazione del bando, la società vincitrice legittima affidataria alla gara per la riqualificazione dell'area del parterre chiede al Comune di accelerare l'avvio dei lavori. La nostra volontà è chiara e costante da sempre, afferma la società, a procedere rapidamente con la riqualificazione dell'area, trasformando finalmente lo spazio in luogo valorizzato e fruibile dai cittadini. La società sottolinea che nonostante la costante ed ampia disponibilità dimostrata nel corso di quasi due anni per venire incontro alle diverse indicazioni dell'amministrazione comunale, ha dovuto confrontarsi con ripetuti ritardi non certamente imputabili alla società, e quindi conferma la propria disponibilità, ma insomma dice facciamo presto. La variante di Grassina in realtà è stato inaugurato il primo lotto sabato, e come nei Bagnaripoli, un'opera strategica attesa da decenni, infrastruttura che segna una svolta per la viabilità dell'area sud-est di Firenze. Sentiamo la sindaca di Firenze della città metropolitana, Sara Funaro.
Questa è un'opera importante, tra l'altro un'opera molto attesa da tutti i cittadini dell'area metropolitana, in particolar modo dai cittadini che sono qui residenti a Grassina, perché è un'opera che permette di liberare l'ingresso a Grassina e permette di dare una viabilità alternativa. Un'opera impegnativa sulla quale sono investite tante risorse, si parla di 36 milioni per dare una risposta sia ai cittadini che entrano e che escono da Firenze, sia ai residenti di questa zona. Qui ovviamente noi si va a inaugurare il primo lotto, come sapete abbiamo già dato la via dei lavori per il secondo stralcio, per la seconda variante, per andare a completare una risposta che è una risposta strategica sulla quale stiamo lavorando come città metropolitana in collaborazione con i sindaci e con la regione toscana per fare in modo che la viabilità nella città metropolitana di Firenze dia la possibilità ai cittadini di avere sempre più alternative e sempre più connessioni. Alla fine del 2026 arriveremo a vedere anche la realizzazione della linea della tranvia, per cui un'altra connessione.
Sono terminati i lavori di messa in sicurezza dei tombini sprofondati in via lungo il Mugnone a Firenze, che è stata riaperta parzialmente alla circolazione dopo i disagi di questa mattina. Il problema ai due tombini di un'azienda di telefonia, si legge una nota di Palazzo Vecchio, è avvenuto sabato mattina. L'area è stata inizialmente chiusa per motivi di sicurezza. Ci dispiace per i disagi, si è trattato di un intervento urgente legato alla sicurezza della circolazione. Una volta arrivato il pezzo speciale, le lavorazioni hanno proceduto speditamente, la strada è tornata percorribile a metà pomeriggio, questo è quanto ha affermato l'assessore alla mobilità, alla viabilità cittadina e alla tranvia, Andrea Giorgio. E a proposito di traffico, in Italia, Firenze, pensate, il quarto capoluogo di regione per ore perse nel traffico, capoluogo di provincia per ore perse nel traffico, preceduto solo da Roma, Milano e Brescia, un trend peraltro che peggiora di anno in anno e mostra una rete stradale sovraccarica, stando al report sulla mobilità urbana di INRIX, che lancia anche un messaggio chiaro: servono investimenti sul trasporto pubblico locale, ciclabili, car sharing e intermodalità. Sandra Salvato.
Una volta si poteva contare almeno sulle scorciatoie, viuzze secondarie che permettevano di tagliare la città o girarci attorno senza incappare nel traffico delle ore di punta. Non è più così. Chi non rinuncia alla macchina deve fare i conti con nuove restrizioni all'accesso, chiusure per scavi urgenti, cedimenti stradali, lavori fognari, deviazioni, ZTL e dulcis in fundo, i cantieri della tranvia. Un girone infernale dove l'automobilista perde di media 51 ore all'anno, 51 ore di vita bloccate nel traffico, con effetti diretti sulla qualità della vita, sull'economia e sull'ambiente. Ce lo dice a chiare lettere il nuovo Global Traffic Scorecard 2025 di INRIX, piattaforma internazionale che analizza la mobilità urbana. In barba a sostenibilità e lentezza, mantra di questi tempi, le persone finiscono per rallentare davvero, ma senza alcun beneficio che non sia quello di restare sul proprio sedile anziché su quello di un mezzo di trasporto pubblico che, dati alla mano, sarebbe preferibile sotto tutti i punti di vista. Tra le 900 città al mondo prese in considerazione dallo studio, Firenze e il suo Interland sono all'80° posto globale, subito dopo Adelaide in Australia e prima di Breslavia in Polonia, per congestione, con un peggioramento del 19% rispetto al 2024.
Nepal, così vicini al cielo. Un nuovo viaggio del Contro Radio Club. Un tour nella terra delle 14 montagne più alte al mondo, dove è sbocciato l'induismo che convive con il buddismo. Kathmandu, i monasteri e i templi nepalesi, il parco nazionale di Chitwan con il safari nella giungla, i villaggi Taru, l'escursione in canoa ed il safari con i grandi animali, dal rinoceronte alla tigre del Bengala. Una bellissima passeggiata ai piedi dell'Himalaya, la catena montuosa lunga 2500 1500 km fra India, Tibet, Cina. Nepal, un'esperienza fra natura e spiritualità. Dal 9 al 21 marzo, un bellissimo viaggio in compagnia di Rossana Mamberto. Prenotazioni fino all'8 gennaio, non prorogabile o ad esaurimento posti. Vai su www.controradio.it, sezione viaggi o banner Nepal.
Se vivi nel comune di Firenze o nei comuni dell'area metropolitana, questo è il regalo giusto per le tue feste. La Card del Fiorentino. Solo 10 euro per un anno nei musei civici fiorentini e a Palazzo Medici Riccardi, con 3 visite guidate in omaggio. Una sola carta, un anno di cultura. Acquistabile online o nelle biglietterie di Palazzo Vecchio, Museo Novecento e Cappella Brancacci. Info su musefirenze.it.
Che aria tira là fuori?
Nulla di no.
In una Romania stremata dal regime di Ceaușescu, 6 persone cercano di resistere, di sperare, di restare umane. L'anno nuovo che non arriva. Film premiato a Venezia racconta la notte in cui tutto è cambiato. Allo Spazio Alfieri la storia prende vita. Tutti i giorni, fino al 27 dicembre. Info spazioalfieri.it.
Se tu vuoi rimanere, presto te ne pentirai. Qui non cambierà mai nulla, nemmeno fra 30 anni.
Provincia Novecento, Arte a Empoli, 1925-1960. Dall'8 novembre fino al 15 febbraio, presso l'antico ospedale San Giuseppe, Empoli celebra i suoi artisti e una delle stagioni più floride della sua storia culturale, con una grande mostra dedicata alla produzione di un territorio capace di dialogare con la modernità. In mostra oltre 150 opere tra dipinti, sculture, disegni, bozzetti, molte mai esposte prima e provenienti da collezioni pubbliche e private. Info provincia900.empoli. polimusei.it. Contro Radio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada A1, coda per traffico verso Roma tra via 1 variante Firenze Scandicci e tra via 1 variante Firenzuola, il tutto verso sud. In A11, 2 km di coda per incidente tra Montecatini Terme e Pistoia verso Firenze. Troviamo inoltre coda per traffico verso Firenze tra Prato Ovest e Bivio con la 1 e verso Pisa tra Firenze Ovest e Prato Ovest. E arriviamo alla 12, 1 km di code a tratti verso Livorno tra nodo 12 raccordo Lucca Viareggio e Bivio a 12 raccordo A11 Firenze Pisa. In Fipili rallentamenti verso il capoluogo tra Scandicci e Firenze Scandicci. Troviamo inoltre code in uscita alla Strassegna, San Miniato e a Santa Croce per chi proviene da Firenze. E prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze, tra i lavori al via in settimana con provvedimenti di mobilità segnaliamo i nuovi allacci in via delle Panche, via del Parione, la sostituzione di un lampione in via dell'Arione. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
La politica, il gruppo consigliare del Partito Democratico di Viareggio, in provincia di Lucca, si rivolge al segretario generale del comune per chiedere chiarimenti sulla nuova maggioranza che si è formata in consiglio. Dopo il voto favorevole di Lega e Fratelli d'Italia alla variazione di bilancio, infatti, spiegano i Dem, la destra viareggina ha dichiarato apertamente di sostenere il sindaco del Ghingaro fino alla fine del mandato, certificando nei fatti l'esistenza di una nuova maggioranza politica alternativa e diversa da quella uscita alle urne, un quadro preoccupante, lo definisce il PD, a cui si aggiunge il sostegno pubblico del vice segretario della Lega Roberto Vannacci, esponente nazionale dell'estrema destra, che attraverso un intervento sui social indica apertamente l'attuale sindaco del Ghingaro come riferimento di un nuovo progetto politico cittadino. Non si tratta di una presa posizione marginale, dice ancora il PD di Viareggio, ma di un endorsement politico che rafforza e rende ancora più esplicita la natura dell'alleanza che oggi sostiene l'amministrazione comunale. A proposito dei travagli del Partito Democratico, sapete che sabato c'è stata una direzione in cui discussioni non sono mancate, discussioni nel senso di, dialettico naturalmente del termine, a confronto l'area sceleana con quella più riformista, e sentiamo le voci del segretario regionale del Partito Democratico Emiliano Fossi e di Matteo Biffoni, ex sindaco di Prato, attuale consigliere toscano, espressione della riformista.
Il 17 gennaio sarà, penso, diciamo, un ulteriore elemento di discussione, di confronto, ci saranno degli adempimenti statutari, e poi credo che appunto otteniamo in questa discussione, poi dovrà portare anche al rifacimento della segreteria, come ho accennato, che sarà appunto coeva ai tempi che viviamo e appunto alla stagione che stiamo vivendo, e poi appunto a questa mitologica fase 2. Noi rifaremo la segreteria nelle modalità che vedremo, ci confronteremo. Io auspico possa essere unitaria, naturalmente, e i prossimi giorni, le prossime settimane serviranno a verificare questo, però l'auspicio naturalmente è quello. Non ho riscontrato toni diversi tra le varie gradature di riformismo, ecco, quindi c'è stato un approccio davvero a parte di tutti e tutte molto costruttivo.
Penso che sia una cosa sana. Siamo tornati a fare discussione, peccato ci siamo tornati secondo me in un contesto, come hanno detto tanti, non l'ho detto solo io, diciamo successivo a una tensione che si è verificata sia nella fase precedente che successivamente alle elezioni. Ci sono sempre stato, non sono mai andato da nessun'altra parte, non sono uscito, non sono rientrato, non sono andato, non sono tornato, sono lì, ho le mie idee, ho le mie sensibilità, non pretendo di aver ragione, pretendo di metterle a disposizione del partito, perché credo di aver dimostrato nel corso della mia storia politica di saper allargare la platea degli interessati alla proposta che noi facciamo. Adesso le cose ovviamente si stanno evolvendo e non mi sembra corretto, come dire, dire a prioristicamente si entra o si sta fuori. Si entra per fare cosa? Si entra con quali condizioni? Si entra con quali obiettivi? Se non se non c'è chiarezza, se non c'è, come dire, una volontà concreta di far diventare quella segreteria un luogo di discussione vero e proprio, tanto vale non esserci. Se invece c'è la voglia e, come dire, la disponibilità di un confronto serio e serrato sui temi, se ne può ragionare.
Ecco, vedremo se poi il tema della pace, ad esempio, sarà un tema di discussione. Il tema della pace che ci sembra essere il tema oggi, con l'articolo maiuscolo. Oggi parlare di conflitti di pace è più urgente che mai in una corsa al riasmo che viene sostenuta dal riarmo, che viene sostenuta anche dall'Europa, come sapete, come unica risposta. Noi desideriamo vivere in un mondo di pace, eppure assistiamo continuamente allo scoppio di nuove guerre, sempre più violente. Allora cerchiamo di comprendere i conflitti contemporanei in un percorso che abbiamo inaugurato oggi con la professoressa Valentina Bartolucci, che ci fornisce un approccio interdisciplinare allo studio del conflitto per mirare ad interventi che favoriscono una pace sostenibile, che non è solo un obiettivo auspicabile ma anche una vera e propria necessità per la sopravvivenza del mondo. Valentina Bartolucci insegna il corso di laurea di Scienze per la Pace presso l'Università di Pisa ed è autrice del libro Costruire la pace in un mondo di guerra, Mondadori Università. Sentiamolo al microfono di Chiara Brilli.
Ho cercato di dedicare il mio tempo nel 2024 e il 2025 proprio partendo dal cambiamento del contesto internazionale, dunque quando ho visto che anche la conformazione delle guerre che stavano crescendo, che si stavano alimentando, era cambiata. Dunque prima si pensava che le guerre tra stati e tra potenze fossero residuali, negli ultimi anni appunto sono ritornate alla ribalta. Dunque sia questo aspetto, questo cambiamento proprio della guerra in quanto tale, che il mutato contesto internazionale, dunque, mi ha spinto da un lato a rilavorare sul conflitto per poter dare dei punti fermi anche a livello proprio teorico e concettuale.
Non c'è una stigmatizzazione del conflitto tout court, il conflitto non è negativo di per sé, è la degenerazione.
Sì, assolutamente, un altro dei punti fondamentali dal quale partire è proprio la riflessione sul conflitto, da distinguere appunto dalla guerra, eliminando tutto quel carattere di negatività che noi ci portiamo dietro un po' anche dal punto di vista culturale, che fa sì che tendiamo a nasconderlo sotto il tappeto o a volerlo evitare, a non volerlo vedere. Questo succede anche nelle relazioni relazioni interpersonali, fino a che appunto degenera in qualcosa di diverso. Questo sguardo disciplinare cerca di guardare al conflitto come un qualcosa di neutro che diventa negativo se subentra la violenza, perché siamo incapaci di lavorarci, siamo incapaci di stare nel conflitto attraversandolo in una modalità costruttiva invece che distruttiva. E chiaramente anche tutta questa conflittualità espansa, il Papa di prima, Papa Francesco, parlava di una terza guerra mondiale a pezzi, fa sì che difficilmente invece si possano analizzare come conflitti a sé stanti. Dunque si parla di una conflittualità a macchia di leopardo, estesa, ramificata, che va analizzata per quanto possibile in maniera sistemica, non sono analizzabili come entità a sé stanti.
Né come entità uno a uno, cioè la polarizzazione anche, che è una tendenza per facilitare poi quelle che sono anche delle comprensioni che sviano anche lo stesso pubblico da quello che sta accadendo dal punto di vista geopolitico.
Assolutamente, noi si tende sempre, ma questo è un po' una cosa proprio per ridurre la complessità, per cercare di capire qualcosa, a polarizzare, dunque a dividere aggressore aggredito, nemico amico, buono cattivo, ci allontana un po' dai nodi principali.
Dal punto di vista di ciò che sta succedendo in Palestina, vogliamo fare un esempio rispetto all'analisi applicata a quel contesto, soprattutto quando parliamo di tregua oggi?
Noi ovviamente dobbiamo essere contenti ogni qualvolta si arriva a un cessate il fuoco, perché è in quel momento, quando tacciono le armi, che possono cominciare altri percorsi. Dunque è sicuramente un punto di partenza importantissimo. Non dobbiamo illuderci che il cessate il fuoco sia la pace. E la cosa sbagliata è considerare la pace come mera assenza di guerra, che è quello che è stato fatto sempre e che risulta anche ancora oggi la definizione più utilizzata, e è quello che a noi non basta più. Con questo sguardo disciplinare vorremmo allargare questa definizione di pace al di là della cessazione della guerra e della violenza, tra virgolette non accontentandoci. Dunque sicuramente è importantissimo il cessate il fuoco, sicuramente è importantissimo il tacere delle armi, però da lì dobbiamo ripartire per tutta una serie di percorsi di costruzione anche dal basso, dunque nelle piccole cose, anche nel quotidiano, essendo chiari sul fatto che pace non vuol dire solo cessazione della violenza, ma nel senso più o meno largo che poi ciascuno di noi li può dare, può voler dire qualcosa di molto di più.
E dal punto di vista delle politiche, perché per costruire la pace in un mondo di guerra, pensare a questa tendenza al riarmo, che è la strategia che viene proposta come quella anche nel contesto europeo, questo riarmo tutto vuol dire fuorché costruirla la pace.
Sì, perché questo rientra sempre nel solito paradigma che è stato quello preponderante, quello prevalente, purtroppo anche ora basta ascoltare qualsiasi discorso di qualsiasi leader o politico, lo è ancora, che se vuoi la pace devi prepararti per la guerra. E chiaramente questo prevede una corsa a riarmo ineluttabile, proprio perché si crede che per poter costruire società di pace si debba prevenire attraverso ricorso alla forza, che è una forza chiaramente in armi, e questo dal mio punto di vista è sbagliato e è gravissimo, proprio perché l'impostazione che io seguo è quella opposta, dunque prevede un cambio di paradigma totale che implica che se vuoi la pace devi cominciare a costruire la pace e non certo fomentare la guerra.
Beh, credo che interrompere Yuri mi costerà giustamente qualche improperio da parte di qualche ascoltatore, ma la newsline è così, come sapete. Dunque, la cronaca, perché la FICA CGL di Prato di Pistoia, CGL di Prato di Pistoia, hanno deciso di offrire assistenza legale alla giovane lavoratrice che è stata vittima, ricorderete, di un episodio di cronaca diciamo inquietante, di cui vi abbiamo reso conto nel fine settimana, cioè la ragazza ha subito una violenza sessuale da parte del gestore del locale dove lavorava, ma l'ha scoperto dopo perché era stata drogata e poi era stata rilasciata in un camper, no? Dove aveva capito che qualcosa non quadrasse, perché si era svegliata con vestiti diversi da quelli con cui era andata al lavoro. Insomma, la situazione è un po' questa. Linea in diretta per i particolari a Giorgio Bernardini.
Sì, una situazione, Domenico, veramente descriverla a livello increscioso è dire poco, ovviamente, insomma, è inesplicabile quasi, no? L'orrore che ha vissuto questa ragazza. E proprio per, insomma, premiare anche il coraggio nella denuncia di questa ragazza, la FICAM CGL di Prato e Pistoia ha fatto un'iniziativa, secondo me, lodevole. Insomma, ha offerto assistenza legale alla giovane lavoratrice che è stata vittima di questa violenza, insomma, che ha scoperto in questo modo così orribile. E lo ha reso noto oggi, insomma, anche con delle parole che esprimono una condanna molto forte di fronte, appunto, a questo episodio di abuso. Ricordiamolo, c'è un'indagine in corso, c'è un uomo di 59 anni indagato, che è appunto il gestore di fatto di questo locale, e che purtroppo, lo dobbiamo ricordare, aveva diversi precedenti che facevano presagire, insomma, ad un suo comportamento deviato, oserei dire. Appunto, proprio per questo motivo, diciamo, c'è questa offerta anche della CGL Filcams importante, e ci sono anche le sue parole, anzi le parole del sindacato, per essere precisi, appunto, che parla di un episodio ignobile e inaccettabile di sopraffazione. Lo leggo, lo cito: espressione di una cultura patriarcale che troppo spesso fosse in violenza di genere, rispetto al quale non esiteremo, appunto, non resteremo a guardare, dice la CGL. E infine dice: nessuna donna deve temere per la propria incolumità, appunto, nella vita e sul proprio luogo di lavoro, che deve essere un contesto sicuro e protetto da abusi e discriminazioni. Queste sono le parole della Filcams, che offre, appunto, assistenza legale alla lavoratrice, e questa almeno è una buona notizia in un frangente invece terribile che stiamo raccontando. A te la linea, Domenico.
Grazie a Giorgio Bernardini, buona serata, buon lavoro a te.
Grazie mille.
Controradio 2026, 50 anni insieme.
Ogni giorno Controradio e TIF raccontano cosa accade intorno a te. La cronaca, la musica, lo spettacolo, la politica, il sociale. Con uno sguardo originale, libero, indipendente. Uno sguardo che dà voce anche a chi voce non ce l'ha.
Se ti senti parte della grande famiglia di Controradio, associati al Controradio Club, un gruppo di persone che si riconoscono in ciò che ogni giorno ascoltano, leggono, vedono su Controradio e TIF. Puoi continuare ad ascoltare Controradio senza essere socio del club, ma devi sapere che qualcun altro la sta sostenendo al posto tuo, e che un giorno potresti non sentirla più.
Controradio 2026, 50 anni insieme.
Sostieni Controradio, associati al Controradio Club. Vai su www.controradioclub.it o passa in radio dal lunedì al venerdì in orario di ufficio escluso festivi. Lunedì 5 gennaio, dalle 8 alle 18, radio aperta agli ascoltatori. Ti aspettiamo, ci sono anche le magliette e il vino del cinquantennale. Nepal, così vicini al cielo, un nuovo viaggio del Controradio Club. Un tour nella terra delle 14 montagne più alte al mondo, dove è sbocciato l'induismo che convive con il buddismo. Kathmandu, i monasteri e i templi nepalesi, il parco nazionale di Chitwan con il safari nella giungla, i villaggi Taru, l'escursione in canoa ed il safari con i grandi animali, dalla rinoceronte alla tigre del Bengala. Una bellissima passeggiata ai piedi dell'Himalaya, la catena montuosa lunga 2500 km fra India, Tibet, Cina. Nepal, un'esperienza fra natura e spiritualità. Dal 9 al 21 marzo, un bellissimo viaggio in compagnia di Rossana Mamberto. Prenotazioni fino all'8 gennaio, non prorogabile o ad esaurimento posti. Vai su www.controradio.it, sezione viaggi o banner Nepal.
1 giugno 2015, 1 giugno 2025. Questi 10 anni sono volati. Toscana Aeroporti, il viaggio continua. Controradio.
19:19, oggi in onda questa mattina la prima puntata della serie di podcast Lavorare la vita, che è stato ideato e realizzato da Controradio con la FIOM Toscana e con la FIOM CGL, dedicato al lavoro operaio. I primi 5 podcast sono dedicati alla case history di Piombino, la città fabbrica. Oggi abbiamo messo in onda la prima puntata, li trovate già i primi 5 sulle pagine dedicate ai podcast sul nostro sito, ma anche sulle varie app di Controradio, oltre che naturalmente sulle piattaforme Spotify, Spreaker, Amazon di Controradio. Sentiamo un estratto della prima puntata andata in onda oggi.
Quando sono entrato era un'aspirazione entrare qui dentro, perché io ricordo lavoravo in un negozio. Mi ricordo prendevo 600.000 lire e qui se ne prendeva già 1.200.000, 1.300.000 appena entrato, quindi era più del doppio.
Lavoravano tutti lì o in quell'ambito e dava lavoro anche a persone, gente che non avrebbe avuto altre prospettive, e ci lavorava tutti in qualche modo e tutti erano garantiti, quindi era un qualcosa di monolitico, capito? Era così, c'era Piombino, era tutto sull'acciaio.
La più grande delusione è che quando entro qui dentro, perché io ci entro ogni tanto qui dentro, sento tutto un grande silenzio, e invece prima c'era parecchio rumore.
C'era parecchio rumore. Allora i 10 podcast della serie Lavorare la vita potrete ascoltarli in radio, oltre che sulle pagine dedicate, ogni lunedì alle 9:35. La sera del 31 dicembre il Teatro Cartiere Carrara di Firenze va in scena uno speciale Capodanno in chiave musical. Ne abbiamo parlato con Massimo Gramigni della PRG.
Il 31 dicembre al Teatro Cartiere Carrara abbiamo pensato di cambiare registro, di aprire un altro sipario. Invece di pensare a quel che abbiamo fatto in questi ultimi anni, cioè serate danzanti, abbiamo deciso di fare un musical con la Compagnia della Formica, una compagnia che conosciamo bene perché è cresciuta in quel teatro. The musical, cioè un night for musical, praticamente i migliori pezzi dei musical che sono andati in scena in questi anni, insomma, con tante compagnie hanno portato il musical in Italia, dalla prima Compagnia dell'Arancia in poi. Dalle 22 in poi il spettacolo, e abbiamo scelto anche una forma secondo noi interessante: invece di pensare ai prezzi, quelli che vanno di moda per l'ultimo dell'anno, si può passare da 29 euro in poi un ultimo dell'anno in serenità, cioè il prezzo più basso è 29 euro per il 31 dicembre. Questo è quello che abbiamo pensato, cioè di cambiare proprio registro, di aprire un sipario nuovo per il teatro, cioè quello di fare l'ultimo dell'anno teatrale come abbiamo fatto all'inizio 22 anni fa. Insomma, abbiamo pensato a una scelta in cui le famiglie possono ritrovarsi a caldo in un teatro con tante altre persone, festeggiare in serenità, brindare a mezzanotte con la compagnia, e abbiamo anche poi nel ridotto pensato di fare una scena per chi è interessato a cenare lì, una scena che costa 68 euro di ultimo dell'anno, c'è anche il menù sul sito del Teatro Cartiere Carrara, in modo che uno arriva lì a cena alle 20 e poi alle 22 va a vedere lo spettacolo.
Controradio Club 2026 prosegue il tesseramento a sostegno della radio. Le due radio aperte le due settimane di avvio della campagna hanno portato circa 200 tessere. Vi ringraziamo naturalmente per la prossima risposta, ma non basta, e quindi dobbiamo andare avanti, non possiamo fermarci. C'è già una terza radio aperta fissata per lunedì 5 gennaio dalle 8 alle 18. Nel frattempo potete affidarvi al sito controradioclub.it per la tessera e i gadget, oppure potete venire in radio in orario d'ufficio. Sentiamo cosa ci ha raccontato il nostro opinionista Tommaso Ciuffoletti a proposito del club.
La radio è stata sempre una grande costante, la radio di informazione, al di là dell'intrattenimento, che comunque fa sempre piacere, ma questo aspetto dell'informazione è tanto più decisivo. E per Controradio, la mia piccola esperienza di questa piccola trasmissione che abbiamo il lunedì mattina è anche quella di una persona, insomma, che sono io, che ho una anche per tante volte un orientamento politico che non è sempre così allineato con la linea editoriale, ma che pure non mi è mai stato per questo ho chiesto ho imposto, mentre meno, ma anzi mi è stata sempre lasciata grande libertà. E questo è un aspetto non banale, è tanto più la prova di come una voce come quella di una radio, intanto una voce plurale che dà, come dire, una rappresentazione ampia, ha poi un riscontro immediato, quello degli ascoltatori che ti possono scrivere, ti possono chiamare, ti possono mandare messaggi e che quindi interagiscono e sono di fatto anche loro a tutti gli effetti una delle voci di Controradio. E questi aspetti che diamo per scontati come tutte le cose importanti, poi però ci si accorge di quanto lo erano al momento in cui si perdono. Quindi prima di arrivare al punto in cui ti accorgi con nostalgia di quanto erano importanti, cerchiamo di mantenerle, cerchiamo di farle vivere ascoltando la radio, scrivendo, interagendo con la radio, abbonandosi al Controradio Club. Credo sia un bel regalo per sé e per il futuro.
Controradio Newsline Sera, la storia.
Importante anche quello che sta succedendo a San Casciano dei Bagni, dove nel corso del 2025 sono proseguite le campagne di scavo archeologico che hanno portato alla luce tutta una serie di novità e delle sorprese incredibili. Dopo il santuario ritrovato, accanto alla vasca sacra emergono anche terracotta e testimonio la cura medica nel corso dei secoli. Buonasera, grazie di essere con noi, Agnese Carletti. Ciao. Che è la sindaca di San Casciano dei Bagni. Buonasera sindaca.
Buonasera a voi e grazie per l'invito.
Ci mancherebbe. Che significato hanno questi ritrovamenti per San Casciano? Cosa sta venendo fuori?
Il santuario ritrovato, dove noi scaviamo ormai da un po' di anni, ci regala sempre nuove emozioni e soprattutto ci regala nuove storie. E lo scavo del 2025 ci ha regalato le terracotte. Eravamo abituati ai bronzi e invece quest'anno sono uscite le terracotte, che però raccontano sempre storie di persone che andavano al santuario per curarsi e soprattutto raccontano una grande tradizione medica, perché ci sono comunque parti anatomiche del corpo che fanno capire che presso il santuario si studiavano i corpi. E quindi insomma la storia che il santuario ci regala è sempre una storia affascinante.
Assolutamente, e peraltro appunto una storia che scavando viene fuori mano a mano, e viene fuori questo rapporto con l'acqua continuo che è sacro e allo stesso tempo però anche scientifico, potremmo dire, no? Medico, di cura.
Direi di sì. Quello che ieri gli archeologi ci hanno raccontato è proprio questo, che da un lato è sicuramente un luogo sacro dove le persone andavano a curarsi anche malattie genetiche, perché ad esempio le terracotte che sono uscite rappresentano facce con tre orecchie ad esempio, e quindi la ricostruzione che gli archeologi fanno è che queste persone andassero lì per cercare di curare queste malattie genetiche, che ovviamente supponiamo che non venissero curate con l'acqua. Però oltre alla richiesta, diciamo, di essere curati dall'acqua, c'è anche comunque un'indagine scientifica, e ad esempio i poli viscerali in terracotta che sono usciti ieri proprio ci raccontano come ci fosse uno studio scientifico.
Peraltro è una cosa che capita sovente nell'antichità, anche in altri luoghi, penso a Velia ad esempio, l'antica Elea in provincia di Salerno, per l'appunto, dove il tempio di Esculapio si accompagna per l'appunto a una scuola medica molto, molto sofisticata e molto all'avanguardia per quei tempi. Sindaca, brevemente, siamo in conclusione, in 30 secondi, cosa spera per il 2026?
Per il 2026 spero di veder partire i lavori del museo, perché i nostri bronzi, a questo punto anche le terracotte, vogliamo rivederli a casa, e tutti i sancascianesi e tutte le persone vogliono vederli all'interno del nuovo museo che il Ministero della Cultura sta realizzando, e quindi io spero che i lavori partano il prima possibile.
Lei sa che il ministro Giulio è il nostro ascoltatore, quindi avrà sicuramente sentito il suo appello.
Siamo in contatto e so che ci sta lavorando.
Buona serata, grazie di essere stata con noi.
Buona serata Carletti. A voi e grazie.
Sindaca San Casciano dei Bagni. Allora, siamo davvero in conclusione. Prima delle previsioni del tempo, vi rinnovo l'appello del Contro Radio Club. Potete venire, siamo aperti sempre, quindi anche tranne Natale e Santo Stefano. Insomma, siamo qui, potete venire a sottoscrivere la tessera venendo in un radio d'ufficio oppure al sito controradioclub.it, oppure come abbiamo detto il 5 gennaio, radio aperta il lunedì, quindi in un giorno feriale dalle 9 fino alle 19. Le previsioni del tempo, allora, per quanto riguarda la regione Toscana, domani il cielo sarà nuvoloso con piogge sparse localmente insistenti sull'arcipelago, eventi moderati orientali, mari mossi, temperature stazionarie. È davvero tutto, ora la linea va a Milano per il GR Network. Una buona serata da Domenico Guarino. Ciao ciao.